Apriamo il nostro microfono aperto con il 334-773-0020 per le vostre chiamate in diretta, anche i messaggi al 366-6284-122. Erano una valanga, ci siamo lasciati con la domanda che in realtà è scaturita dal precedente microfono aperto con Stefano Cecchi, in cui si è ricordata la prima volta in cui si è andati allo stadio. Ci avete raccontato di tutto, sia via messaggio vocale che scritto, ci sono davvero tantissimi ricordi. Intanto salutiamo Enzo Bucchioni, ben trovato, buon pomeriggio Enzo.
Buon pomeriggio, ritrovati a voi, sempre un grande piacere.
Tu te la ricordi la prima volta allo stadio?
Sì, me la ricordo, ma ero, forse avrò avuto non ancora 5 anni. Me lo ricordo perché patì un grandissimo freddo, e poi quando sono tornato a casa, sì, forse avevo 4 anni, quando sono tornato a casa mia nonna si incavolò moltissimo con mio padre e una volta c'erano le stufe economiche nelle case e mi misero i piedi gelati nel forno lì, nella sorta, mi ricordo sta roba un po' così in casa della nonna che provvedeva infamando mio babbo, diciamo, un bambino così piccino dove l'hai portato.
Ti ricordi che partita era, Enzo? Oppure no?
Ma guarda, mio padre faceva il dirigente della Ullese, che era conosci, Federico,
certo.
Che ha militato
provincia di Massa Carrara, giusto?
Esatto, che ha militato fra l'altro credo al massimo in Serie D, forse una sì, Serie D, probabilmente era una partita di quel tipo lì. Mi ricordo che camminavo da solo intorno a questa rete di questo campo e questo freddo tremendo e chissà mio babbo dov'era a tifare, ma ha ripreso la fine a tifare da qualche parte, no.
Quindi è stata più per il freddo che te la ricordi più che per la partita.
Sì, o fare il guardaline.
Giusto.
Insomma, però è stato un battesimo del fuoco, lì sono, quanti anni sono non lo diciamo.
No, però è stata sicuramente un'esperienza particolare, non c'è dubbio. Roberto da Roma, intanto lo salutiamo, benvenuto, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie del benvenuto, un saluto al dottor Enzo Bucchioni. Allora, io non ho fatto in tempo a registrare il messaggio, ma la mia prima volta allo stadio è stata molto traumatica, ecco. Derby Roma-Lazio, quando hanno ucciso Pavarelli. Io stavo proprio sopra alla persona che ha sparato, ma non mi ricordo assolutamente né il volto né. E furono tre i raggi che sparò, uno andò a centrocampo, uno sorvolò addirittura tutto lo stadio, uscì fuori, e il terzo purtroppo andò a prendere proprio Pavarelli. E da lì rimasi un po' sconvolto perché dico, cioè queste persone che vanno allo stadio per fare a botte, ma veramente una cosa indecente proprio, cioè.
Allucinante,
e
sì.
Più che una domanda al dottor Enzo Bucchioni, volevo fare una considerazione sulla Roma, essendo di Roma e tifoso della Roma. Io ho notato su parecchie partite della Roma che secondo me un grande difetto che ha De Rossi è che non fanno mai pressing dal centrocampo quando attaccano gli avversari fino all'area, li fanno avanzare tranquillamente lasciando molti spazi. Cioè vanno a attaccare quando la squadra avversaria riparte dalla loro area, ma da centrocampo fino all'area nostra non fanno mai un pressing, li fanno sempre avanzare, ovviamente poi come è successo anche ieri sera, a parte i contropiedi, a parte l'errore di Gasperop che ci può stare, perché insomma nessuno è perfetto, nessuno è Gesù Cristo. Voglio dire, cioè quando attaccano gli avversari da centrocampo alla difesa nostra all'area non fanno mai pressing, e questo per me è un grosso difetto che c'ha De Rossi.
Grazie Roberto anche per la tua testimonianza sulla domanda che abbiamo posto in mattinata. Enzo, sulla Roma.
Grazie Roberto, grazie, è un piacere per me parlare con lei. Ma sulla Roma sì, dipende dall'idea di calcio che hanno l'allenatore. Probabilmente sarà un'evoluzione l'anno prossimo, ha preso una squadra in corsa, centrocampisti che abbiano questa rapidità per andare a fare pressing in quella zona forse non ce l'ha neanche, oppure è una strategia, perché se tiene la difesa più bassa e cerchi di recuperare più basso, loro avanzano naturalmente e poi tu dritto per dritto li puoi andare a beffare o cercare spazi in contropiede puntando sulla fisicità di Lukaku. Credo che sia un po' voluta questa cosa, certo andare a fare pressing più alto però poi comporta tutta una salita della difesa, un'organizzazione di gioco che forse è più difficile dare, perché parlo dell'anno prossimo. È bello chiaramente vedere le squadre quando si alzano tutte 10 e che vanno a chiudere le linee di passaggio a impedire all'avversario di partire, lo tengono più possibile nella metà campo avversaria, però poi anche lì rischi di prendere contropiede, insomma sono strategie di gioco, e questa è evidente che forse un po' di più, ma più che andare a fare pressing io cercherei di chiudere meglio le linee di passaggio in quella fase lì, facendo se chiudi le linee fatichi anche a avanzare. Qualcosa andrà fatto, sì, è un difetto visto come da quest'ottica.
Ma ha chance secondo te la Roma di passare, Enzo?
Ma guarda, ieri sera si è visto un divario talmente ampio, cioè ti dà l'idea, da una parte una squadra assoluta, un po' come il Napoli l'anno scorso, ci sono delle squadre che ti sembrano perfette, che ti sembrano che non abbiano, poi questa squadra ha ancora fame, ancora voglia, ha appena vinto lo scudetto in Germania, che è un'impresa straordinaria, quindi anche dal punto di vista mentale ci sono dei momenti in cui ti riesce tutto, perché ho citato il Napoli l'anno scorso, perché mi ha ricordato in certi momenti quella perfezione di gioco, quella voglia, quell'intensità, è durissima, poi in casa loro dopo un risultato così tondo, la Roma dovrà provarci ovviamente, diciamo delle banalità, però con grande realismo mi sembra che ci sia un divario tecnico, tattico, sotto tutti gli aspetti, ecco, poi speriamoci, perché noi dobbiamo tifare fortemente, io invito a tifare fortemente tutte le squadre italiane, però questa mi sembra un'impresa veramente ardua, al limite dell'impossibile.
Abbiamo Beppe dalla provincia di Novara, benvenuto, ciao.
Ciao, sono Beppe Marone.
Ciao.
Allora, io mi ricordo da bambino, ero veramente piccolo, io sono del 73 e mio padre mi portò per la prima volta a San Siro in una partita di calcio, purtroppo del Milan-Fiorentina, purtroppo perché io sono nero-azzurro nel cuore, però mio padre mi ha fatto vedere quella partita lì e mi ricordo che finì 1-1, ma ero troppo piccolo per capire in quell'enorme stadio. Poi un'altra considerazione. Stanno costando il nome di Conte al Chelsea.
Sì.
La possibilità di voler fare spesa in Italia è possibile, però sappiamo che in Champions League, e forse non rientra neanche in Europa League, questa squadra del Chelsea l'anno prossimo possa partecipare.
Ok, grazie Beppe. Enzo?
Ma sì, questo Conte...
Chelsea sarà al mondiale per club intanto, perché ha vinto la Champions nelle ultime edizioni, quindi è qualificata. Poi sì, dal campionato quest'anno credo che possa fare poco.
Ma se sì, poco, ma infatti Conte è quello che chiamano perché storicamente è uno che arriva e ti fa vincere nel giro di 1 o 2 anni, quindi questa è l'esigenza del Chelsea, che sta passando momenti non felicissimi, ma non da questa stagione, credo che questa sia l'idea. Non so se ha cambiato idea anche Conte, che il ritorno in Italia forse era una sua priorità, per la famiglia, per tante cose. Le ultime volte che avevo sentito parlare di questo, Conte si era espresso in maniera abbastanza chiara: voglio tornare a allenare in Italia, per tutte queste ragioni. Poi è accostato a tantissime squadre, certamente non a caso a quelle che devono ricostruire, no? O quantomeno ripartire con un progetto tecnico, con una guida che possa rilanciare immediatamente. Non a caso c'è il Napoli, non a caso c'è il Milan, tutte società che stanno attraversando, il Milan un po' meno, ma insomma cambia la guida tecnica e vogliono riprovare a vincere subito. Vediamo, per quello che ne so io, ripeto, Conte preferirebbe restare in Italia, vediamo come va a finire.
Abbiamo Mauro da Milano, benvenuto, ciao.
Sì, buongiorno a voi e un caro saluto anche all'opinionista che davvero apprezzo molto, e Bucchioni. Dunque, il mio ricordo della prima partita è un po' lontanino, nel senso che risale al 1972, perché fu la prima partita con mio papà che mi comprò il cuscinetto dell'Inter campione d'Italia, che conservo ancora gelosamente, e partita della quale ho un ricordo particolare perché eravamo nei distinti. Chi conosce San Siro sa che una volta c'era questo settore, diciamo una gradinata dove si stava in piedi,
sì.
E io ero vicino al cancello e ho assistito a uno scontro di gioco, e una cosa devastante tra due giocatori che dopo ho saputo essere Giubertoni e Bulgarelli, E io mi ricordo ancora il rumore di quello scontro, è stata una cosa terrificante, quindi mi è rimasto impresso questa cosa, però è stata una giornata bellissima e me la ricordo ancora con molta gioia per mio papà e per quello insomma, certo, che è successo. Domanda velocissima. Vai. A Bucchioni sulla questione che si è posta in questi ultimi tempi tra un eventuale, non dico scambio, però avvicendamento tra Thuram e Zirkzee, perché io ho, non tanto sulla cosa che sia fattibile o meno, tanto per il fatto che io ho questa opinione su Zirkzee, che reputo veramente un fuoriclasse, un campione, però è un giocatore del quale il Bayern si è liberato abbastanza velocemente e che comunque non ha fatto un paio, due o tre stagioni abbastanza altalenanti, quindi non crede Bucchioni che magari il rischio sia quello di avere tipo un Leao che magari ti fa una partita che ti fa strabuzzare gli occhi e altre assolutamente nell'anonimato? Grazie mille, vi seguo.
Ciao, ciao Mauro. Enzo.
Mauro, ma intanto quando c'è di mezzo l'Inter io mi fido ciecamente e metto nelle mani delle scelte di due dirigenti come Marotta e Ausilio che hanno fatto così bene, ma non nella ricerca dei giocatori, che forse è più facile, no, quando vedi un giocatore buono, nella ricerca di giocatori che sono compatibili uno con l'altro, perché questo abbiamo già detto tante volte, no? Stare bene assieme al tuo compagno di reparto. Thuram è stata una scelta straordinaria, se ci pensate bene, da subito in completa sintonia. Ausilio, per la verità, ha detto che si è meravigliato un po' anche lui, no? Di questa immediatezza con la quale il giocatore si è inserito nei meccanismi dell'Inter e nel campionato italiano. Quindi questo potrebbe essere il tema. Se decidi di vendere Thuram per fare plusvalenza, l'Inter in questi anni l'ha fatta, io credo di no, che non lo faranno quest'anno, almeno non su questo giocatore, però prendi Zirkzee, ecco, io non ho dubbi sul giocatore, perché l'ho visto, devo dire, tutte le partite del Bologna, ma anche quando giocava poco lo vedevo entrare e dicevo, ma questo è un giocatore straordinario, come mai non se ne parla, perché all'inizio faceva la riserva nel Bologna. Io non lo vedo altalenante come rendimento, è sempre decisivo, a parte, voglio dire, non puoi fare 38 partite a livelli da 7 in pagella, a volte ha delle pause durante la gara, non è un Leao, nella gara c'è sempre concentrato, purtroppo Leao fa fatica a fare quell'ultimo step. Zirkzee l'ha già fatto. Zirkzee, fra l'altro, è anche più giovane, ha 3 anni meno di Leao, e vuol dire nella maturità la crescita dovrebbe arrivare, quindi io Zirkzee in questo momento, quando diciamo che assomiglia per le movenze a quello che incideva Ibrahimovic, la capacità di ritornare, lavorare per la squadra, è inutile che non mi sembra che chi lo va a prendere per prendere una certezza. A volte nelle grandi squadre, il Bayern, ce l'hanno talmente tanti, i giocatori fanno fatica a volte, non è che sia una società perfetta, sbagliano anche loro nella valutazione dei giocatori, non è il primo e non sarà l'ultimo, poi magari giocatori in quel contesto lì, quando devono lottare per trovare il posto, hanno poco spazio, fanno anche fatica a dimostrare le qualità. Un passaggio in una società di seconda fascia come il Bologna l'ha sicuramente aiutato nella maturità e nella maturazione, meglio. Torno al discorso iniziale, faccio fatica a vedere Zirkzee con Lautaro in questo momento, ma magari poi in campo si legheranno perfettamente, perché quando c'è la qualità e quando c'è la capacità, perché Zirkzee non mi sembra uno che fa spazio agli altri, lavora per la squadra, ma mettersi a disposizione della squadra o di un altro giocatore faccio più fatica. Però se hai Thuram e hai Lautaro e prendi anche Zirkzee, diventerebbe un attacco esplosivo, forse anche troppo nell'equilibrio di uno spogliatoio.
Enzo, in un flash l'Atalanta può vincere l'Europa League e la Coppa Italia? Te lo chiede Fernando da Sassari.
Ma Fernando, la Coppa Italia sì, le dico di sì, mi sono già espresso, secondo me la favorita rispetto alla Juventus per il gioco che esprime, per la stagione che sta facendo, e l'Europa League in una partita secca anche lì ha possibilità, molte meno, perché oggettivamente incontrare il Bayer Leverkusen in questo momento, l'ho appena detto, non mi dilungo sui tedeschi, è una macchina quasi perfetta, è superiore anche all'Atalanta il Bayer, però in partita secca può succedere di tutto, questa è la storia dell'Atalanta di questi anni.
Seconda parte del microfono aperto di Sportiva con Enzo Bucchioni al 334-773-0020, ovviamente per intervenire in diretta, anche i messaggi, ci state raccontando la vostra prima volta allo stadio al 366-6284-122, anche gli amici all'ascolto. Antonio D'Alecce, intanto lo salutiamo, benvenuto, eccoci.
Sì, salve, benvenuto.
Ciao.
Grazie, salve. Innanzitutto complimenti per la trasmissione.
Grazie mille.
Poi, allora, la mia prima volta allo stadio è stato naturalmente un Lecce-Inter di tanti anni fa e ho dei ricordi, insomma, bellissimi, perché ero andato con mio padre sia per vedere l'Inter, naturalmente la squadra del cuore, ma anche la squadra della mia città, no?
Certo.
E quindi ho dei bei ricordi. Avrei una domanda da porre in studio, più che altro una riflessione. Io sono interista, quindi va bene lo scudetto, abbiamo vinto, Inzaghi bravissimo, tutti bravi, Marotta, Ausilio.
Sì.
Però io da tifoso mi chiedo, ma Zang in questo momento dov'è? Perché non viene in Italia? E soprattutto perché debito paga debito? Cioè quanto ancora può andare bene all'Inter scovare questi talenti a zero come è stato Thuram, per carità, e come ce ne sono stati tanti altri? Cioè io credo che abbiamo bisogno di un presidente che faccia il presidente. E siccome io sono un tifoso pensante che non mi faccio trasportare solo dai risultati, mi pongo queste domande.
C'è un po' un campanello d'allarme, Antonio. Grazie mille per la tua domanda, grazie per averci chiamato. Enzo, sul tema Inter e Zhang.
Ma è certamente un presidente come Zhang che non può tornare in Italia, non sappiamo esattamente perché, ce lo possiamo immaginare, in tutte le vicende economico barra finanziarie, meglio finanziario barra economico, che ha vissuto, che ha visto per protagonista in negativo la sua società, le sue società, tutte queste probabilmente, però questa vicenda dell'Inter prima o poi, io l'abbiamo detto Antonio, queste considerazioni sue le abbiamo fatte tante volte, quanto si potrà andare ancora avanti con un mutuo che poi lo ridiscuti con un altro fondo che assomma i debiti che dovevi avere, che hai fatto per gli interessi, da 300 sono diventati 400, e credo che dal punto di vista economico sia una situazione che prima o poi, come si dice, arriverà al pettine, potrà diventare insostenibile. Credo che qui siamo in presenza di un'attesa di un qualcosa che prima o poi dovrà arrivare. O Zhang ha le possibilità economiche con la ristrutturazione dell'azienda in Cina, no? Facciamo fatica a capire cosa stia succedendo laggiù, oppure si sta preparando il terreno per una cessione della società che prima o poi dovrà arrivare. È chiaro che ora poi fra la prossima discussione cosa fai? 400 più gli interessi che devi dare al nuovo fondo e cosa diventano? 500, poi vieni strangolato, no? E non penso neanche che Zhang sia come Yonggong Li sia poi si faccia portare via l'Inter che vale più di un miliardo, faccia portare via l'Inter da un fondo senza, ecco, quindi è una situazione di passaggio. Io credo però, Antonio, che questo è vero, in prospettiva può incidere. L'assenza del presidente è uno di quei casi in cui ha inciso pochissimo. Le cose paradossalmente sono andate meglio, evidentemente la gestione è controllata anche da lontano, i consigli arrivano e le linee guida arrivano anche da lontano, e poi, come diceva lei, ha in società forse il miglior dirigente che ha espresso il calcio italiano negli ultimi 15 anni, parliamo di Marotta, ha in Ausilio un dirigente che conosce l'Inter come nessun altro, oltre ad essere bravo di suo, lì da tantissimi anni, e le cose funzionano lo stesso. In altre situazioni, quello che diceva lei, è evidente che l'assenza di un presidente, di una testa pensante, abbia inciso. Qui non mi preoccuperei, fermo restando che prima o poi questa situazione andrà risolta, come le dicevo.
Abbiamo Michele dalla provincia di Como, benvenuto.
Pronto, buongiorno. Ciao. Buongiorno e grazie per la possibilità.
Esatto.
Avevo due considerazioni, due domande sul nostro calcio attuale in generale. Ecco. La prima è sui famosi calendari molto intasati, no? Se ne parla tanto anche adesso in prospettiva dell'anno prossimo, dove la situazione sembra essere anche peggiore. Ma mi chiedevo una cosa, come mai in altri sport anche di grande livello e competizioni di alto livello si gioca più di frequente, si gioca addirittura ogni tanto dopo 24 ore, spesso dopo 48, mentre nel calcio se non passano le 72 ore non se ne può neanche parlare. Questa è la prima domanda che avevo. La seconda è sul fuorigioco. Sentivo della possibilità di reintrodurre il concetto famoso della luce, seppur ora coadiuvato dal meccanismo del fuorigioco semiautomatico. Ecco, io sinceramente questa l'aspetterei, perché non riesco più a vedere fuorigioco di mezza spalla o di punta di scarpino, eccetera. Sapete qualcosa se veramente si sembra che si vada in questa direzione?
Grazie Michele, è un'idea per adesso, Enzo, poi si deve esprimere l'IFAB su questo, per il momento non ci sono indicazioni in merito, però se ne era parlato, no?
Sì, in genere si riuniscono a fine stagione.
Esatto.
Quindi io però su questa storia del fuorigioco, una volta che si è stabilita una regola, la regola è uguale per tutti e il fuorigioco semiautomatico ci garantisce una uniformità, voglio dire, non al mille per mille. Abbiamo visto qualche leggera discrepanza, c'è stato, o meglio, qualcosa che non ha funzionato c'è stato, però fra esserci 5 centimetri, se quei 5 centimetri sono uguali per tutti, ad esserci 30 centimetri, cosa cambia? Questo, facciamoci questa domanda, cioè lo capisco qual è l'idea, ma guarda, per un centimetro mi stanno annullando un gol, e 30 centimetri uguale, forse cosa dà la facoltà all'attaccante di muoversi meglio, non lo so, è più l'idea di un'ingiustizia o di certi gol annullati per un centimetro, cioè secondo me è una questione così. Di impatto, guarda un centimetro, però poi al lato pratico secondo me è la stessa identica cosa. Michele, io ora altri sport di contatto come il calcio che giocano di frequente, un conto è lo sport individuale, il calcio è lo sport di contatto, traumi continui, microtraumi, sollecitazioni muscolari, quindi è uno sport a parte la durata dell'evento, i due tempi da 45 minuti che poi diventano spesso 100 minuti, 110, c'è un impegno con l'intervallo, un impegno di oltre due ore spesso, quindi credo che l'impegno fisico ci sia. Un conto è lo sport individuale che ti puoi gestire, tipo lì in uno sport così di contatto. Aiutatemi, ma io faccio fatica a pensare ad altri sport.
Guarda, i calendari intasati sono nel basket, nel volley soprattutto.
Sì, ma appunto, ma non giocano così di frequente e non giocano tutti i giorni, ma neanche il rugby. Esatto.
Poi soprattutto, quindi, comunque la curiosità è che comunque anche nel basket, per esempio, si lamentano perché giocano troppo. Quindi non è che in realtà poi vada sempre tutto per il meglio, no? Anche dalle altre parti, poi i calendari così pieni di impegni portano a delle dimostranze.
Poi il basket non è lo sport di contatto come il calcio, non c'è, quindi vuol dire molto minore l'impatto questo. Michele, i calendari intasati ci sono, è evidente, io mi metto dalla parte dei giocatori, hanno ragione loro, qui stiamo andando, l'anno prossimo ci sarà il mondiale per club,
la Champions è allargata,
e si giocherà tutti i giorni, quindi cosa si sta passando? Ma da tempo, non da oggi, ha una rosa di giocatori che salirà a 30 inevitabilmente, perché poi ci sarà una squadra che gioca il campionato, una squadra che gioca le coppe, un po' di rotazioni da una squadra all'altra, ma l'esempio in queste ultime settimane una roba del genere sta accadendo alla Fiorentina, fateci caso, e ci sono due squadre, c'è una squadra che gioca in campionato e una squadra che gioca nelle coppe, è la soluzione che devono adottare, che già in parte, ma in questo momento è proprio evidente quello che sta facendo l'italiano per gestire una rosa che un mese fa era in difficoltà, perché la squadra italiana che ha giocato di più negli ultimi due anni, perché cito la Fiorentina, la squadra che ha giocato di più, quindi un mese in difficoltà, ed ecco che l'allenatore ha trovato questa soluzione, ha due squadre, ma quella sarà la strada, e aumenteranno i costi, ma siccome questi nuovi tornei, queste partite vengono fatte proprio per aumentare i ricavi, aumentare l'incidenza degli sponsor, degli investitori, di tutto quant'altro, e poi parte di questi soldi che arrivano nel calcio dovrei investirli per pagare i giocatori, perché tutte le squadre, non soltanto le più grandi, quelle che partecipano a tutti questi tornei dovranno avere rose di 30 giocatori, altrimenti non se ne esce.
Gabriele da Biella, benvenuto.
Sì, ciao. Allora, ciao. Io avrei solo due curiosità, più che altro perché la stagione volge al termine, io sono juventino, quindi ahimè ho ancora ben poco da chiedere, speriamo nella Coppa Italia. Però. Io sono curioso di sapere, secondo voi, ma realmente quando una squadra, prendiamo l'esempio dell'Inter quest'anno che è la più recente, esce dalla Champions League nel modo in cui è uscita l'Inter, per me non è uscita a testa bassa, ha fatto comunque la sua bella figura e lo dico da juventino, sì. Si può veramente parlare di fallimento? Cioè comunque si va a giocare sempre un torneo a un livello altissimo con squadre abituate a stare a quei livelli, l'Atletico Madrid, no, posso citarne altri mille esempi, la stessa mia Juventus quando negli anni buoni usciva anche col Porto ma magari arrivava con qualche infortunio, cioè quanto è veramente un fallimento uscire quando si fanno partite di quei livelli lì? Questa è la prima. E la seconda, vediamo se siete d'accordo con me, io sono un gioco ancora, mi piace, sono ancora innamorato dello sport in sé come atto, ma non sono più innamorato come prima di questo calcio, cioè lo dico da juventino che era innamorato di Shevchenko, quindi io non sono uno che guarda troppo le maglie, sì. Ma più di cuore. Ecco, io adesso faccio fatica ad affezionarmi a un giocatore e questa cosa mi uccide, cioè io non riesco a capire come mai non riesco più a essere innamorato di un giocatore, anche che gioca in un'altra squadra. Sbaglio io o c'è qualcosa che non va in questo?
Sono cambiati i tempi evidentemente, Gabriele, anche rispetto a qualche tempo fa. Enzo, io sono d'accordo con l'amico, sì. La disaffezione per i singoli campioni, giocatori, secondo me si sente, ci sta oggi.
Sì, sì, ma secondo me c'è un aspetto psicologico fondamentale, perché questi giocatori sono troppo lontani, non li sentiamo più nostri, non li sentiamo una volta il calciatore era qualcuno che era arrivato a fare un mestiere che tutti quanti avremmo potuto fare e lo sentivi ancora vicino a te, lui ce l'ha fatto, io no, però facciamo lo stesso lavoro, abbiamo la stessa abbiamo la stessa passione, ci unisce la maglia, il senso di appartenenza. E poi anche i giocatori si davano di più, potevi partecipare e vedere gli allenamenti, c'era tutto, ora è diventato tutto distante e si parla di economia, si parla con questi personaggi, puoi pensare di diventare il tuo figlio che possa diventare, lo vedi in quei panni lì, ti ci vedi in quei panni lì, è qualcosa che dire tanto non mi toccherà mai a me perché sono troppo distante, non mi danno meno emozioni, ecco. L'emozione della partita ce l'hai, la passione per lo sport ce l'hai, ma questi giocatori non ti emozionano più perché li vedi, il capostipite di tutto questo è stato Ronaldo, quando uno sport è diventato così robotizzato, lontano dalla gente, il rischio è enorme di poi mancare il contatto, le radici, è un momento di passaggio delicatissimo, l'abbiamo detto tante volte, Gabriele, la sua segnalazione non è la prima e magari siete ancora pochi, il rischio è che si allarghi, ma anche i giovani quando sentono meno vicino un campione, lo sentono lontano, inarrivabile, anche come atteggiamento, i campioni non si concedono e diventa pericolosissimo, i campioni che si concedono, quelli che senti vicini anche nell'atteggiamento, nel linguaggio, nella comunicazione, fanno la fortuna degli sport. Guardate cosa sta accadendo con Sinner, che abbiamo detto tante volte, per il comportamento, per il modo di essere, è il ragazzo che tutti vorrebbero avere. Faccio fatica a trovare dei calciatori che ti danno le stesse emozioni, le stesse sensazioni, perché vivono su in un altro mondo, proprio anche per i guadagni che ci sono, per l'atteggiamento, per il e quindi questo è una riflessione che il calcio deve fare. Per quanto riguarda il fallimento, chiudo brevissimamente, sì, sì. Sono d'accordo con lei, c'è troppa superficialità nell'affrontare il tema di una sconfitta sportiva. Il fallimento è quando una squadra che potrebbe fare di più non lo fa, è quando la squadra va fuori con una squadra che non te lo saresti aspettata. Lei della Juventus, abbiamo parlato tante volte della sconfitta con il Maccabi Tel Aviv, che ci può stare, ma lì è un fallimento non passare il girone di Champions, ma quando vai a incontrare squadre che più o meno al tuo livello, più o meno la tua storia, magari in quel momento lì sono inferiori a te come l'Atletico di Madrid, però tirano fuori la serata che ti vede in difficoltà, perché l'Inter deve essere un fallimento. Io non l'ho considerato un fallimento, abbiamo sempre detto, per quanto ci riguarda, che l'Inter si è un po' buttata via, perché doveva fare di più all'andata, un gol doveva avere maggiore attenzione al ritorno, però fallimento assolutamente no, ma cito l'Inter perché l'ha citata lei, ma ci sono tante altre occasioni, maggiore equilibrio sarebbe necessario.
Allora, Antonino ti chiede: come vedresti Vincenzo Italiano come allenatore della Juventus? Di lui se ne parla poco, a differenza di Thiago Motta, che fin qui ha solamente fatto una stagione buona, secondo lui, io ne dico due, e quindi secondo me sarebbe sempre un rischio, a differenza di Italiano, che invece già dimostra il suo valore da qualche tempo. Come sì. La vedi, Enzo?
Ma io ne dico tre di Thiago Motta, perché anche quella dello Spezia, la salvezza dello Spezia è stata straordinaria. Ma sì, Antonino ha ragione, credo che Italiano sia pronto per una squadra di qualsiasi livello. E Thiago Motta, ecco, allora chiediamoci anche qui perché Antonino, perché Thiago Motta si porta dietro l'essere stato un campione da giocatore, e quindi nell'immaginario collettivo Thiago Motta, e lo conoscono tutti, ci sono meno remore, grande giocatore nazionale, un uomo del triplete dell'Inter, quindi a sdoganarlo ci vuole meno tempo. Italiano e deve dimostrare, tutte le volte deve dimostrare, ma se andate a vedere i numeri dei tre anni alla Fiorentina sono numeri straordinari, e credo che i dirigenti li vadano a vedere. Non a caso vedete che ha costato a Napoli, a grande società, soltanto aver giocato 6 semifinali con la Fiorentina in 3 anni, perché sono 6, 3 di Coppa Italia, 2 di Conference League e la Superlega, la Supercoppa di Lega che ha giocato in Arabia, quindi sono 6, soltanto questo, erano 60 anni la Fiorentina che non giocava tutte queste semifinali e le 2 finali dell'anno scorso, quindi sono i numeri straordinari. E la Juventus sarebbe un passo enorme, ma dal punto di vista della gestione del gruppo, di tutto quello che comporta l'essere, è un talento della panchina Italiano, un talento della panchina, e l'ha dimostrato i numeri. Poi vediamo che piazza, forse sarebbe consigliabile una piazza intermedia, non lo so, secondo me è pronto come Thiago Motta, hanno portato una grande idea di calcio entrambi, più equilibrato il Bologna, ecco, ma Italiano sta un po' cambiando, all'inizio forse era un po' troppo, per capirci, zemaniano, ora anche ieri sera ha fatto una gara di grande equilibrio la Fiorentina, poi se un difensore sbaglia il posizionamento e regala un gol, che ci può fare l'allenatore.
Enzo, grazie mille per essere stato con noi, grazie come sempre.
Sempre un piacere, buon pomeriggio a tutti, ciao.